Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro show di Tech Heroes, lo show tutto italiano sugli eroi della tecnologia. Questa nuova puntata sarà registrata grazie ai potenti mezzi di Skype. Infatti grazie a Skype possiamo fare una bella chiacchierata con Nicola Ferrini. Ciao Nick, mi senti?
Ciao Paola, vi sento benissimo. Ciao a tutti.
Ciao, grazie mille Nick di essere con noi. Nicola non è nuovo di Tech Heroes, quindi dovreste già conoscerlo. Poi Nicola è super presente in tantissime occasioni, in tantissimi eventi, lavora con Microsoft e per Microsoft da tantissimo tempo, è un trainer certificato nonché un MVP per la categoria di Windows and Devices for IT. Ricordiamo che l'MVP è un award molto importante che va a premiare quelle persone che sono particolarmente attive nelle community Microsoft e quindi sono molto 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 presenti nel nostro mondo. Con Nicola oggi tratteremo un tema molto nuovo, strategico, che riguarda una grossa novità di Windows Server 2016. Windows Server 2016, come dice il nome stesso, è la nuova versione del sistema operativo server di Microsoft. È ancora in technical preview, quindi quello che vedremo oggi potrà subire dei piccoli cambiamenti, ma solo magari a livello più pratico non a livello di concetto. Rappresenta insieme ai Windows Server Container, di cui abbiamo già parlato in altre occasioni, rappresenta una nuova metodologia, anzi un nuovo concetto di data center, perché i nano server, appunto l'argomento di oggi, i nano server rappresentano una nuova tipologia di distribuzione del sistema operativo server che modificherà il concetto proprio di densità del data center dei nostri clienti. Non vi anticipo nulla perché c'è tanto da dire e Nicola sicuramente ha tutti gli strumenti per raccontarcelo. Quindi passo la parola a Nick. Nick, dacci un'introduzione dell'argomento e parlaci liberamente di questi fantastici nano server.
Sì, ok Paola, giustamente come dicevi tu, i nano server saranno una nuova modalità di installazione che potremo fare di Windows Server 2016 e sono quello che esattamente il pubblico ha voluto chiedere in questi anni, cioè Microsoft ha ascoltato quello che era la voce dei clienti, in cui una delle grosse problematiche quando si usa ad esempio la virtualizzazione o quando si usa Windows Server in genere è ridurre il più possibile il numero di reboot perché possono impattare effettivamente sul business in quanto il server non è disponibile durante il reboot. Allora l'idea è stata quella di ridurre la dimensione dell'immagine, il numero di reboot necessari, in modo tale da poter sfruttare anche al meglio l'hardware, ridurre il più possibile l'utilizzo delle risorse all'interno della nostra infrastruttura. Noi avevamo visto in passato che con le precedenti versioni di Windows, quindi siamo partiti con Windows NT, chi ha un po' i capelli bianchi come ce li ho io si ricorderà di Windows NT, ma fino a Windows Server 2003 avevamo l'installazione normale con tutti i ruoli e tutte le funzionalità che occupavano per intero lo spazio disco, quindi andavano a occupare per intero diciamo tutto quello che i ruoli richiedevano, quindi venivano installati ed erano già disponibili. Con Windows 2008 e con 2008 R2 è apparsa una nuova modalità di installazione, Windows Server Core. Non è una versione di Windows, è una modalità di installazione Windows. Le versioni erano sempre le stesse, c'era l'Enterprise, c'era la Data Center, c'era la Standard, eccetera, eccetera. Ma con Server Core andavamo a ridurre la dimensione dell'immagine perché togliavamo l'interfaccia grafica. Quindi avevamo praticamente un'interfaccia a riga di comando dove non potevano girare tutti i ruoli, ma che sicuramente aveva il vantaggio di ridurre la dimensione occupata sul disco e il numero di riavvii dovuti al patching. Con Windows 2012 R2 è apparsa una terza modalità di installazione, che è quella della Minimal Server Interface, che si trova a metà strada tra Server Core e la GUI completa. Con la Minimal Server Interface avevamo la possibilità di avere il server manager, la possibilità di installare i driver direttamente dall'interfaccia grafica, ma anche qui non potevamo sfruttare tutti i ruoli che avevamo a disposizione. Una cosa che ripeto sempre è la parola supporto. Qualsiasi cosa andate a installare su Windows, l'importante è che poi sia supportata da Microsoft, quindi non tutti gli applicativi sono supportati in modalità Core o modalità Minimal Interface. Con l'esplosione del cloud c'è stata la necessità anche di intervenire sull'ottimizzazione del sistema operativo in maniera radicale. E quindi che cosa offre Windows 2016? Anzi, cosa offrirà Windows Server 2016? Una modalità di installazione che si chiama Nano Server, che è ancora più piccola della Server Core, occupa il 10%, cioè hai sentito bene, il 10% rispetto alla dimensione della Server Core, è veramente, veramente piccola. L'idea sarebbe di poterci far girare, perché no, la virtualizzazione, quindi Hyper-V, un file server, e tutto questo sicuramente sfruttando il cluster, quindi. Sapete tutti che Windows Server supporta cluster fino a 64 nodi, non cambia nulla rispetto a quello che c'era in passato. Stessa cosa dicasi per gli storage server, ancora 8 nodi, come funziona con gli scale-out file server di Windows 2012. È anche possibile implementare nei nano server i container. È stato ampiamente diffuso il concetto dei container in Windows Server, abbiamo anche tenuto insieme delle conferenze in cui parlavamo proprio di questo tipo di novità. L'idea è quella di far girare quindi le stesse funzionalità base di Server Core, ma con un footprint molto molto più piccolo, una versione stripped down sicuramente di Windows Server, però a bordo all'antimalware. Questa è una grossa novità di Windows Server 2016, anche il sistema operativo Server avrà l'antimalware e c'è anche il Nano Server. I driver che potete installare su Nano Server sono gli stessi di Windows Server. E soprattutto l'idea è quella che all'interno di Nano Server non ci sia nulla. Voi dovete esternamente aggiungere i package dei driver, i package della feature di Hyper-V, anzi del ruolo di Hyper-V, i package della feature del Clover Clustering e i package del ruolo di file server. Quindi è tutto da aggiungere rispetto a quello che abbiamo.
È talmente snello, diciamo che di suo, per definizione, il nano server è la parte, il tipo di installazione più snella possibile di Windows Server, quindi tutto quello che mi serve, i ruoli, come hai detto tu, i driver, eccetera, eccetera, vanno aggiunti, ma rimangono, ma perché sono fuori dal nano server stesso, proprio per il suo essere snello, no?
Esattamente, per la sua dimensione molto ridotta, che permette ovviamente di distribuire una grossa quantità di macchine all'interno dei data center, macchine fisiche se vogliamo, no? Perché poi alla fine il nano server, potendo ospitare Hyper-V, ci potrà far girare sopra le macchine virtuali, ma perché no utilizzare anche i nano server all'interno delle macchine virtuali per farci girare i nostri workload. Quindi sicuramente un grosso vantaggio quello di avere un sistema operativo molto più piccolo. In queste slide invece vi volevo raccontare di quello che è successo nel 2014. Queste sono le patch che sono uscite nel 2014 per Windows Server. Abbiamo sia gli aggiornamenti critici 23 che gli aggiornamenti importanti 26 per la versione full server. Guardate la colonna in arancione. Già i server core riducono drasticamente quelle che sono le patch da applicare, quindi anche il numero di reboot, e guarda in percentuale anche che cosa offre il nano server. Facendo una stima di quelli che sono le patch rilasciate nel 2014, se dovessimo applicarle anche al nano server sarebbero molte molte di meno. Stessa cosa dicasi ovviamente per il numero di reboot. Quindi mentre in totale sono stati 11 reboot per Windows Server 2012, per Nano Server sarebbero stati soltanto 3, quindi molto molto di meno. Stessa cosa dicasi per i servizi. Voi sapete che la sicurezza dipende anche dalla quantità dei servizi che stanno girando e dal tipo di servizi che stanno girando. Meno servizi ci girano, minore la superficie di attacco. Certo. Meno porte sono aperte, minore la superficie di attacco. Nano server permette quindi di poter ottimizzare anche dal punto di vista della security, diciamo, ottimizza quelle che sono le funzionalità e ottimizza la sicurezza, rendendola sicuramente superiore. Mm-hmm. Quindi l'idea è di avere il nano server come kernel molto piccolo. Abbiamo detto che i ruoli e i feature sono opzionali, stanno fuori sotto forma di package standalone. Mm-hmm. E questi sono effettivamente, ancora una volta, diciamo, pochi punti che vanno in qualche modo a evidenziare le caratteristiche peculiari, i vantaggi di questo tipo di installazione.
Certo, tra le altre cose, lasciami dire che se io vado ad installare solo quello che mi serve, quindi ancora una volta un'installazione di base snella, light, eccetera eccetera, vado ad aggiungere solo i pezzi che mi servono, come dicevi giustamente tu, anche il numero di update piuttosto che il numero di interventi vanno a limitarsi solo ed esclusivamente a quel ruolo che io ho dato al nano server, perché uno dei problemi principali qual era? Era che spesso le aziende si ritrovavano a fare dei reboot di macchine, di server, di produzione, a causa di ruoli e funzionalità che magari quel server neanche aveva, quindi è sì funzionale in termini di densità e in termini di quanto spazio quel server mi occupa, ma è anche funzionale in termini di continuità di business, no Nick?
Assolutamente sì, infatti le diverse dimensioni delle colonne evidenziavano proprio il numero di patch che sono completamente diversi, stiamo parlando del 70%, 80% di patch in meno, se dovessimo confrontarli con dati reali. Io parlavo di dati del 2014, mm-hmm. non dati reali e patch effettivamente utilizzate. Mm-hmm. 2015 non è quasi finito, è quasi agli sgoccioli, ma insomma, alla fine è possibile comparare alla stessa maniera il numero di patch, una riduzione dell'80% sicuro sul numero di patch.
E non è male.
Nano server, come leggi nell'ultima riga, è comunque gestibile tramite System Center. Mm-hmm. System Center è una famiglia di prodotti molto ricca che permette di ottimizzare la gestione, quindi serve effettivamente per il management, ma serve anche per i backup, serve anche per il monitoraggio, serve per tutta una serie di attività che noi dobbiamo fare quotidianamente all'interno del data center, quindi supporto completo anche per tutti i prodotti della famiglia System Center. Mm-hmm. Dove lo trovo nano server? Lo trovo all'interno dello stesso CD di Windows, il DVD di Windows, perché ormai è diventato quasi di 5 giga. All'interno del DVD, nella rotta trovate la cartella nano server, avete il nanoserver.num, notate la dimensione, 142 mega. Mm-hmm. Questa è la dimensione di Windows Server. Sapete che l'installazione poi consiste nel prendere il file.wim ed esploderlo all'interno del VHD, VHDX o del hard disk fisico, mm-hmm. e quindi poi fondamentalmente occupa in totale non più di 200 mega, quindi il nano server è grande 200 mega.
Non male.
Non male.
Esatto.
All'interno della stessa cartella poi trovate degli script in PowerShell per poter comodamente e facilmente installare il nano server. Sono un paio di script, uno è l'image generator che è un modulo di PowerShell e l'altro è una commandlet new-nanoserverimage.ps1 che utilizzerò anche nella mia demo per creare una nuova macchina con nano server. Mm-hmm. Gli stessi script possono essere utilizzati per poter generare una immagine sia per le macchine fisiche che per le macchine virtuali. Per le macchine fisiche, perché no, faccio l'installazione di nano server all'interno di un VHD o di un VHDX e faccio il boot della macchina fisica dal VHDX.
Ricordiamo che tutto quello che stai facendo vedere, come dicevi giustamente tu, il DVD o comunque la ISO di Windows Server 2016 è a oggi disponibile, scaricabile gratuitamente e siamo arrivati alla Technical Preview 4. Quindi stiamo diciamo, continuando a lavorare sui nuovi ruoli e le funzionalità di Windows Server 2016. In questo momento è scaricabile e potete appunto provare quello che sta facendo vedere Nicola in tutta libertà.
Assolutamente sì, c'è una roadmap ben precisa per il rilascio di Windows Server 2016. Il 19 novembre è uscita la Technical Preview 4. Ogni volta che esce la Technical Preview vengono anche aggiunte tutta una serie di nuove funzionalità. Microsoft ne aveva annunciate man mano le sta facendo provare a tutti quanti, è possibile scaricare la versione evaluation, come dici tu, oppure chiunque abbia una sottoscrizione MSDN, e poi da MSDN subscriber download, scaricarsi l'ultima ISO o addirittura direttamente il VHD di Windows Server 2016 TP4. Per la customizzazione del nanoserver è possibile poi andare a utilizzare degli switch nel comando PowerShell e andare banalmente a dire se voglio installare i driver perché deve girare come macchina virtuale, oppure se voglio mettere io i package di installazione dei diversi driver che mi interessano e poi diversi ruoli, file server, Hyper-V, eccetera, eccetera. Questi sono i diversi ruoli e le diverse feature installabili, con tanto di nome di ruolo della feature e del package file che troviamo all'interno della cartella. Come faccio a gestire il nano server? Vedete l'interfaccia che tecnicamente non mi ci posso neanche avvicinare, non c'è nulla, tranne che fare login e vedere qual è l'indirizzo IP di questa macchina, non è possibile tramite interfaccia interattiva e, capite bene, ancor meno tramite desktop remoto. Allora l'idea è comunque quella di poter gestire da remoto il nano server. Quindi apro l'Hyper-V Manager se devo gestire un'installazione di Hyper-V, il Server Manager se devo poi utilizzare le funzioni del file server, oppure il Failover Cluster Manager se voglio, diciamo, configurare o gestire un Failover Cluster. Eventualmente è possibile utilizzare PowerShell. Sono state create delle PowerShell, diciamo core, a disposizione per Nano Server. Io ve ne farò vedere qualcuno poi durante la demo, che mi permetteranno comunque di poter gestire il Nano Server attraverso le command line. A questo punto, come vedete, ci sono anche tutta una serie di integrazioni che è possibile fare con il mondo, anche open source, perché abbiamo la possibilità di integrarci con Docker, la possibilità di integrarci, di fare i Windows Server Container, perché no? E ci sono tutta una serie di PowerShell nella gallery, anche pubblica, con delle commandlet che possiamo o scaricare oppure creare noi per poter amministrare server core. Una cosa molto interessante è poter avere il progetto Ibiza, per chi non conoscesse il progetto Ibiza, è il nome in codice del nuovo portale di Azure, quindi come potete vedere l'interfaccia è molto simile. Ecco, noi potremo gestire il nano server da remoto utilizzando questa interfaccia web e potendo accedere a tutte le funzionalità che vanno dal device manager al performance monitor all'event viewer. Che te ne sembra di questa interfaccia, Paola?
Beh, direi che è anche abbastanza, mi è abbastanza familiare, diciamo così. Quindi direi che è un po' il futuro di quello che stiamo costruendo come Microsoft in generale, legata a tutta la parte di hybrid cloud, di cloud pubblico, eccetera, eccetera. Tra l'altro, Nick, mi hai anticipato anche un'altra osservazione, che i nano server possono essere ospitati da Microsoft Azure, quindi posso tranquillamente installare dei ruoli e caricare il VHD di Nano Server, come vi ha anticipato Nick, direttamente su Azure e continuare la mia configurazione, scusatemi, il mio management, la mia gestione da remoto con tutti gli stessi strumenti che tu, Nick, prima hai elencato.
Esatto, corretto. In più considera che qui ho l'interfaccia web. E l'interfaccia web è meravigliosa perché il client è disponibile dappertutto. Basta avere il browser e io posso gestire comodamente i miei server da qualsiasi postazione senza necessariamente installare il Remote Server Administration Tools. Quindi molto molto interessante. Sì, nella gallery di Azure è già presente Nano Server per chi lo volesse provare. Fra un po' vi faccio vedere anche una demo di come è possibile installarlo e gestirlo anche su Azure. Vi parlavo di Core PowerShell, assolutamente magnifiche, quindi magnifiche, perché dovete considerare che PowerShell mi dà il vantaggio di poter scrittare in maniera semplice, soprattutto ripetere operazioni che devo fare quotidianamente, ma soprattutto poter farlo contemporaneamente su più macchine con una semplicità unica. Se non ci sono tutte le commandlette all'interno di Nano Server, anche perché non è possibile installare tutti i ruoli, quindi è pacifico che non ci siano. Ma sicuramente tutte le comande detto mi servono per poter gestire tutti i componenti di un server, quindi assolutamente gestione completa tramite un core PowerShell su un nanoserver. Senti, io sono anche stanco di farvi vedere le slide, se voi siete d'accordo vi farei vedere una piccola
Direi
demo.
che è arrivato il momento.
Allora, mi collego alla mia infrastruttura, ho qui a disposizione il mio IPD Manager, in questo momento mi trovo sul mio portatile con Windows Server 2016, ho già installato tutta una serie di macchine virtuali nel mio ambiente di lavoro, anche tutta una serie di macchine nanoserver, l'interfaccia di nanoserver è questa qui. Quindi in realtà, tranne che chiedermi di autenticarmi in questo momento. Mettere la password e ovviamente il dominio.
Tutte informazioni, tra l'altro, che abbiamo dovuto dare precedentemente, Nick, in ambito di configurazione dell'immagine.
Assolutamente sì. Adesso vi faccio vedere come fare la configurazione. Ho sbagliato la password.
Ottimo.
Fantastico.
Ti ho distratto.
Quindi l'idea è che il nanoserver, che il nome codice è Tuva, tu lo sai che a me piace sempre raccontare quelli che sono in retroscena, in questo caso, visto che siamo ancora in Technical Preview, va bene, Technical Preview 4, nome in codice Tuva, l'unica funzionalità che mi permette di gestire è il networking e il firewall direttamente dall'interfaccia, dalla console, se vogliamo. Questa è una specie di, anzi, non una specie, è la recovery console, poco possiamo fare. Perciò, come vedi, l'unica cosa che posso vedere è il mio indirizzo IP, il MAC address. Se avete anche i più 6, vedete l'indirizzo IP 6. Come si crea un'interfaccia? Scusate, come si crea una nuova immagine di nanoserver? Intanto vi faccio accedere alla cartella Tekiros. Ho qui la ISO di Windows Server 2016 TP4. All'interno c'è la cartella nanoserver. Trovate il file nanoserver.wim di 133 MB, trovate i due, questo è un modulo di PowerShell, questo è uno scritto di PowerShell, e qui dentro ci sono tutti i package di cui ti avevo parlato. Questa è un'installazione in inglese, quindi c'è il language pack elm-us, poi ovviamente sarà disponibile anche in tutte le altre lingue di Windows Server 2016. Lo script che utilizzo però deve essere lanciato con PowerShell in modalità amministrativa. Utilizzo PowerShell ISE che è molto comodo. Ti piace PowerShell ISE? Io
Sì,
lo propongo sempre, ma lo sai che per tanti è ancora sconosciuto?
Sì, lo so, oltre a essere sconosciuto, diciamo che spaventa anche un po', perché noi IT Pro vorremmo non voler mai mettere mano al codice, e quindi PowerShell spaventa, ma devo dire che anche e soprattutto con la ISE di cui parla Nicola, il lavoro è molto facilitato, perché la ISE di PowerShell ci aiuta a costruire il nostro commandlet, la nostra riga di codice, dandoci dei suggerimenti, avendo per esempio sulla nostra destra tutti i moduli di PowerShell, e se ho bisogno di fare qualcosa in particolare posso tentare di cercare il commandlet attraverso delle parole chiave. Quindi diciamo che ancora spaventa, non dovrebbe, perché abbiamo tutti i mezzi per poterlo utilizzare al meglio, ma soprattutto ricordo sempre che spesso ci sono delle azioni che si possono fare da PowerShell e non da interfaccia grafica. Il nanoserver è l'esempio per eccellenza. Alcune cose verso nanoserver si possono fare solo via PowerShell o anche su Azure. Molte azioni verso Microsoft Azure, verso la piattaforma di Azure, si possono fare via PowerShell e non da interfaccia grafica. Quindi superiamo questo timore di PowerShell e del codice, avviciniamoci a questo mondo, perché ci permette anche di automatizzare molte azioni e di rendere il nostro lavoro quotidiano molto più agile.
Verissimo, verissimo. Infatti il modo migliore per potersi avvicinare è sicuramente PowerShell. Se come dicevi tu avete i command qui sulla destra, avete la possibilità di fare un filtro per quello che state cercando, di quello che potrebbe essere la command let, e poi non dovete fare altro che compilare i campi. Cliccando su run, poi vengono inseriti all'interno diciamo, del riquadro di esecuzione di PowerShell, che permette anche di utilizzare la funzione di IntelliSense, no? Di autocompletamento di quelli che sono i comandi, dandoci dei suggerimenti, perché no? Quindi in questo momento io che cosa sto facendo? Sto utilizzando il NanoServer Image Commandlet che ho importato nel momento in cui faccio import -module. Nel momento in cui mando in esecuzione la commandlet, l'unica cosa che mi chiede è di inserire una password che volutamente non ho messo all'interno dello script. E a questo punto cosa succede? Viene creato il VHD nella target path che avevo indicato, viene preso il file.vim che avevo nella cartella, viene scompattato all'interno del VHD e poi viene customizzato con le funzionalità che io ho detto di inserire. Come puoi vedere qui, avete meno compute, meno clustering, meno enable remote management port, che mi danno la possibilità di installare su questo nano server Hyper-V la funzionalità del cluster e ovviamente la possibilità di abilitare remote PowerShell per poter poi lanciare delle commandlet direttamente dalla macchina di gestione all'interno della macchina virtuale. Questa è anche una grossissima novità di Windows Server 2016, poter entrare direttamente in sessione PowerShell utilizzando il nome della macchina virtuale, quindi enter meno ps session meno vname e andare direttamente all'interno della macchina virtuale. Quindi dopo che si è creato il VHD, verrà creato una nuova macchina virtuale. Io ho già una serie di macchine virtuali che sono state configurate. Adesso ti faccio vedere. Ho tre nano server su cui ho installato Hyper-V e due nano server su cui ho installato il Fenover Cluster. Scusate, il Fenover Cluster l'ho installato su tutte e cinque le macchine. Ho installato il nuovo di file server, in più ho abilitato le funzionalità del Fenover Cluster e ho creato lo scale out file server. Quindi
Ok,
se
quindi
apro.
la riga di comando che hai utilizzato prima, Nick, è fortemente legata al fatto che tu sai già che quel nano server sarà una macchina virtuale, giusto?
Sì, assolutamente sì. Considera che la riga di comando che ho utilizzato qui non fa altro che nella prima parte creare un'immagine, quindi creare il VHD. Ora, se tu facessi un boot da VHD, potresti utilizzare la stessa immagine direttamente su una macchina fisica. Esatto,
Ah, ok, abbiamo entrambe le possibilità. Ottimo,
la
ottimo.
seconda parte invece che va a creare la macchina virtuale. Quindi,
Ok,
questa è una
ok.
cosa in più che sto facendo perché sto creando una macchina virtuale, che a cui vado a dare una startup memory, a cui vado a fare il collegamento con lo switch. Nota che in questo momento lui sta aggiungendo il package e adesso sta aggiungendo l'anatem.xml per poter fare poi il join automatico al dominio. La
Certo.
macchina è stata creata. Hai notato in quanto tempo è stata creata una nuova macchina virtuale partendo da zero?
Sì, i minuti di utilizzo sono veramente pochi, ma quanto è snella l'immagine ci deve far capire a prescindere, no, il perché di questa velocità. Io quando avevo fatto dei test, avevo fatto dei test su Azure e in pochi passaggi molto simili a quelli di Nicola, solo che l'ultima parte faceva un upload su Azure, tutti i passaggi insieme mi avranno occupato sì e no 3 o 4 minuti, non di più. È stato più il tempo di upload del VHD che non altro, che non abbiamo avuto in questo caso perché giustamente stiamo lavorando in locale,
Assolutamente sì, infatti siccome stiamo lavorando in locale ho finito la RAM e perciò sono costretto a spegnere un paio di macchine che al momento non mi interessano
no?
in modo tale da poter poi far partire la nano 4. Che dici, ce la faccio? Ok, parto, si avvia per la prima volta.
Sì. Come dicevamo prima, eccola qua, come dicevamo prima, avevi messo la password amministrativa quando hai fatto partire lo script. Quindi l'unica informazione, ovviamente al di là del nome, l'unica informazione di sicurezza che noi dobbiamo dare è la password. Ce la dobbiamo ricordare, c'è poco da fare, e grazie alla password, nel caso in cui o ci fossimo dimenticati di che indirizzo IP gli avevamo dato, o per qualche strano motivo non ci ricordiamo più che indirizzo IP ha, e l'indirizzo IP è una delle informazioni che ci aiuta a collegarci, sì. Un modo per avere queste informazioni è proprio di collegarci, come sta facendo Nick, con la password che abbiamo inserito durante l'esecuzione dello script.
La stessa password poi in realtà l'ho utilizzata per fare il join al dominio, quindi questa macchina che tu vedi è già joinata al dominio, cioè sì. Non so se hai notato, è partita in 15 secondi ed era già joinata al dominio.
Ok, direi che...
Adesso la posso aggiungere al mio cluster di Hyper-V che adesso ti faccio vedere, perché ho già una serie di cluster, due cluster installati nel mio laboratorio. Il primo cluster è uno scale-out file server,
sì.
Formato da due nodi, scale-out file server 1 e scale-out file server 2, sì. Su cui ho creato un ruolo che in questo momento è running dello scale-out file server, l'owner node dello scale-out file server 2, posso aggiungere la file share, posso fare quello che voglio, posso spostare anche il ruolo da un nodo all'altro, quindi chiaro. Supportato lo scale-out file server, che è meraviglioso, perché all'interno di una share sullo scale-out file server posso metterci le macchine virtuali e far girare le macchine virtuali direttamente tramite una share diretta da Hyper-V.
Pensa come cambia, Nick, la densità di un data center in questo senso, no? Cioè, tantissimi anni fa, come tu hai fatto l'esempio di Windows NT, Windows 2008, Windows Server 2008, eccetera, eccetera, tanti anni fa i data center erano enormi data center di tante macchine fisiche, dove a volte delle applicazioni avevano bisogno delle macchine, dei server, dell'hardware dedicato, e quindi per ogni applicazione un hardware, un server, eccetera, eccetera. Poi siamo passati alla virtualizzazione, quindi la densità è cambiata, i data center si sono fatti un po' meno ingombranti, diciamo, e quindi la densità si è dedicata alla parte di virtualizzazione. Con i nano server questa densità cambia ancora, fa un'altra evoluzione, perché ho ancora meno bisogno di server, macchine, hardware, quindi risorse fisiche, ne ho ancora meno bisogno, perché questi nano server mi occupano talmente poco spazio veramente mi fa pensare a come si stanno modificando, ma proprio fisicamente, materialmente, i data center moderni, Nick?
Assolutamente sì, è un sistema operativo studiato per il cloud, beh, come lo era anche Windows Server da 2008 o 2 in poi, se vogliamo.
Sì.
Questo 2016 è effettivamente studiato per il cloud. Pensate alla quantità di server che il public cloud deve ospitare.
Certo.
Quindi ci sta che io debba, per legge di grandi numeri, anche lavorare con una densità notevole di macchine fisiche, ma anche una densità notevole di macchine virtuali.
Certo.
La virtualizzazione permette la server consolidation, ma a questo punto mi devo ingegnare anche per poter mettere il numero maggiore di macchine virtuali sugli stessi server fisici, in modo tale da poter consolidare il più possibile.
Esatto.
Mi sembra una soluzione decisamente interessante, assolutamente sì.
Strategica, l'avanguardia e tutto il resto, certo. Bene, Nick, io direi che oggi ci siamo spinti a una lunga puntata, il tema ovviamente lo richiedeva, e poi le demo hanno sempre un effetto diverso dalla semplice chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo, c'è una maglia di Tech Heroes qua che ti aspetta, perché ne hai assolutamente diritto. Grazie ancora, e io qua ho il mio bottone da dover schiacciare, lo schiaccio io al posto tuo, e salutiamo tutti, soprattutto te, Nicola, grazie mille.
Grazie a voi per avermi invitato, alla prossima puntata di Tech Heroes.
Grazie ancora, ciao, a presto.